vogliamo fare una discussione più tecnica, diciamo, e procediamo con le domande alle quali questo tavolo cercherà di rispondere nel miglior modo possibile. Se ci sono domande da fuori in questo momento o comunque in sala, chi è pronto per fare la prima e rompere il ghiaccio classico? Pronto? Nome, cognome, scuola e quello da lei.
Sono Silenzio, prego. Sono Saverio Carlita, del liceo classico Pittoriano da secondo. Volevo insomma fare una domanda al presidente della Confindustria della sezione di Palermo sul rapporto tra mafia, imprenditoria ed ambiente. So che magari può essere molto difficile parlare di questo tema, però insomma la mafia con l'ambiente non è che è stata diciamo molto delicata, soprattutto per quanto riguarda gli scambi di edilizia e cose simili. Cosa per dire insomma su questo tema?
Ma la mafia intanto rispondiamo a questo e poi
sì, brevemente direi questo: la mafia non è stata tenera con gli esseri umani, figurati se può essere tenera con l'ambiente, quindi questo già è un argomento. E poi chiaramente la mafia guarda con attenzione dove ci sono interessi, dove c'è da fare soldi, perché i soldi del pizzo vengono investiti per l'usura, vengono investiti per comprare la droga, quelli della droga vengono investiti per fare delle altre cose, quindi si innesca un processo tremendo che mette nelle condizioni questa gente di controllare tutto, la politica, l'ambiente, la cultura, ci provano. Ultimamente tutti abbiamo sentito parlare del fatto che in più occasioni cercano di darsi una veste pulita, comprando delle attività o entrando in partecipazione in grandi organizzazioni, quindi come vedi la ramificazione è infinita, per cui è importante che da qui, anche da questa sala, parta un'idea precisa che è un fenomeno da contrastare a testa bassa. Grazie.
Bene, altre domande? Forza ragazzi. Prego.
Dato che avete diciamo, spiegato sufficientemente bene il rapporto che c'è tra sottosviluppo e mafia, volevo chiedere come mai c'è il luogo comune che la mafia tutela e dà lavoro.
Ci sono altri o cominciamo a rispondere a questa? Mario, puoi rispondere tu a questa domanda?
Questa domanda è una domanda molto intelligente, nel senso che esiste. Sì, fategli un applauso perché lo merita senz'altro, nel senso che il vostro collega ha ricordato quello che è un luogo comune e che è un luogo comune che viene comunemente espresso. Se vi sarà capitato di prendere qualche volta un taxi, i tassisti sono sempre portatori di luoghi comuni e chiedete al tassista: ma c'è la mafia a Palermo? Il tassista vi dirà: la mafia non c'è a Palermo, la mafia è a Roma. Ed in ogni caso quella che voi chiamate mafia è invece una organizzazione che dà lavoro. Ed in effetti la mafia dà lavoro. Non c'è dubbio che l'esercito, per esempio, di persone che sono reclutate per spacciare droga, quei cosiddetti pusher, quelli che vi avvicinano cercando di vendervi una dose, o che trovate molto spesso all'angolo delle strade, anche per cose abbastanza minime, quello è la forza lavoro della mafia. La mafia interviene anche con una forma di assistenza sociale. se qualche mafioso va in carcere, per esempio, la famiglia viene assistita. La mafia dà una sorta di assicurazione sociale. Se un mafioso ha bisogno di un avvocato, spesso l'organizzazione paga l'avvocato. Ora, qual è però il punto da considerare? Il punto da considerare è che a fronte di questa occupazione, che come capite è un'occupazione criminale, è un esercito del male, è un esercito che si paga sulla morte altrui, sul dolore altrui, perché il consumo di droga molto spesso provoca una forma di dipendenza e provoca una sorta di dramma per la persona che ne viene coinvolta. Dicevo, a fronte di questo bisognerebbe mettere tutte le persone che invece non vengono, non trovano lavoro proprio perché c'è la mafia. Io vi raccontavo della storia del signor Antonio. Pensate, il signor Antonio, se gli affari gli fossero andati bene, avrebbe potuto assumere una persona. Non gli sono andati bene, non ha assunto alcuna persona. E questo piccolo episodio, questa micro storia, si riflette su tantissime altre cose. Cioè, se io sono in un territorio e in quel territorio so che sta agendo una criminalità organizzata e che quel territorio, come si dice, non è sicuro, non dà certezza, io molto spesso o rifiuto di fare un investimento, oppure questo investimento non lo faccio nelle dimensioni che pur sarebbero possibili, nel senso che potrebbe essere più grande rispetto a quello che io realizzo. A me ha colpito molto, alcuni anni fa, ora penso che la situazione sarà cambiata, girare per la zona industriale di Palermo. La zona industriale di Palermo è localizzata in un quartiere, potremmo dire, ad altissima densità mafiosa, Brancaccio. Ebbene, in questa zona industriale di Palermo era difficilissimo riuscire a trovare un'impresa, perché le imprese che stavano in questa zona industriale non esponevano il loro nome. E perché non esponevano il loro nome? Erano quasi invisibili, anonimi. Non esponevano il loro nome proprio in qualche modo per paura, se così vogliamo dire, di essere riconosciute, di essere in qualche modo di attirare attenzione. E questo, come capite, dal punto di vista economico è una grossa perdita. Per dirlo in termini brutali, a fronte di una persona che oggi probabilmente vive grazie alla mafia, ci sono 1000 persone che invece non lavorano come potrebbero lavorare proprio perché c'è la mafia.
Grazie, non so, ci sono due già domande dalle scuole videocollegate. Gianni.
Abbiamo tre domande dalle scuole collegate in videoconferenza. Il liceo Archimede Cirreale chiede: in che modo le istituzioni aiutano quelli che si ribellano al pizzo? Mentre il liceo Umberto di Palermo, solo nel 2008 Confindustria pensa di espellere gli imprenditori collusi con la mafia. Perché una decisione così giusta e schierata non è arrivata prima? Mentre il Finocchiaro Aprile, sempre di Palermo, considerando i beni siciliani pubblici e non di cui la mafia si è impossessata nel tempo, siamo in grado di stabilire una percentuale di perdita dell'economia siciliana e di profitto della mafia stessa? Ne abbiamo altre tre dal pubblico.
Poco fa avete accennato al discorso dei traditi della mafia con la droga, giusto? Realmente attraverso la liberalizzazione, perché comunque sappiamo che la mafia guadagna più che altro dall'utilizzo delle sostanze stupefacenti leggere, cioè realmente la liberalizzazione potrebbe essere un colpo alla mafia, alla sua economia? Cioè potrebbe funzionare una cosa del genere? Avete parlato del controllo della mafia attraverso la droga, dato che comunque attraverso le statistiche si sa che la maggior parte di questi guadagni provengono dalle sostanze leggere, che sono quindi i cannabinoidi in genere, cioè la legalizzazione che è stata già applicata in altri paesi come ad esempio... Okay.
Vabbè. Allora, vediamo un po'. No, scusate, interrompiamo per, se no poi diventare.
Anche perché qui poi dimentichiamo le domande. Io distribuirei così le domande tra i vari relatori, però a una vorrei anticipare una risposta, che era quella: perché oggi la Confindustria e non ieri? Dalla risposta espelle i soci. Io dico meno male, perché se è meglio tardi che mai, detto bene i trigli. Intanto il fatto è che c'è il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa, almeno quello organizzato, cioè quello che rappresenta il mondo delle imprese, che insieme fanno, usano lo stesso linguaggio contro la mafia, è un fatto che indica il processo di maturazione e di conquista di quella coscienza critica di cui parliamo sempre nei nostri incontri. Quindi dobbiamo salutarlo con grande entusiasmo e con grande incoraggiamento, perché su questa strada, solo su questa strada, noi intanto possiamo raggiungere lo scopo, cioè quello di eliminare la mafia. Aggiungo sempre, per non dimenticarlo io stesso, che questo comunque non è sufficiente, perché quell'altro anello di congiunzione tra la mafia e la politica ancora non è appena intaccato, è intravisto, e ogni qualvolta ci si avvicina a questo modo, anche dal punto di vista giudiziario, c'è il giudice che salta, c'è l'uomo politico che viene ucciso, perché quello che abbiamo raccontato nel corso di questi anni, la storia dell'antimafia di questi anni. Quindi è ancora un punto caldissimo da sciogliere, da raffreddare, cioè da risolvere per sempre. Quando lo faremo, appunto, come tutti i fenomeni sociali e umani, sicuramente potremo dire la mafia non c'è più. Ma fino a quel momento la mafia si ricostituirà, perché potranno arrestare tutte le cosche di questo mondo, potranno arrestare tutti i capi cosca e i capi dei capi che televisivamente vengono presentati lì, che mangiano ricotta e cicoria, però poi gli sequestrano 122 milioni di euro di beni, almeno quelli che attualmente sono riusciti a trovare, e via di seguito. Però dietro di questi, quella che è la mafia, nel senso dei collegamenti con le istituzioni, con la politica e così via, rimane sullo sfondo. Se non si intacca quello, poi la cosca, il militante, il killer e così via si ricostituirà appena ci si distrae un attimo, come è avvenuto in questi 160 e rotti anni dall'Unità d'Italia oggi. Però preferirei passare la parola a Nino Salerno, non perché autodipendersi, ma per dare una spiegazione.
Qui non è il problema di autodipendersi. Io ritengo che intanto il fatto che si sia fatto è già così, una cosa importante, ed è una cosa che ci deve fare così, assumere un atteggiamento di prospettiva futura per tutti. Poi chiaramente io sono dell'avviso che non bisogna ragionare nel modo in cui la responsabilità è delle imprese o è della politica o è... Secondo me il fenomeno investe tutti, anche il cittadino più tranquillo, il quale magari pensa che, come diceva il giovane di poc'anzi, la mafia dà lavoro. No, la mafia dà lavoro, che toglie lavoro a 100.000 altre persone, per cui la mafia apparentemente dà lavoro. E allora il fenomeno è molto più vasto, coinvolge tutti, gli studenti, i lavoratori, le imprese, la politica, dico tutti. Grazie.
Alla domanda come le istituzioni aiutano quelle che denunciano il pizzo, chiedo a Giovanni Felice di dare una breve illustrazione dei provvedimenti di legge e di come si stanno svolgendo, anche con tutte le difficoltà.
Questa domanda è...
Lui rappresenterà brevemente per questo tema, prego.
Ma diciamo che abbiamo una legislazione che sostiene molto gli imprenditori che denunciano, e abbiamo avuto anche degli esempi molto visivi dell'efficienza. Quest'estate ha subito un danno l'imprenditore Guaiana, ha già un nuovo impianto dove svolgere l'attività, oppure l'imprenditore catanese vecchio che subiva continuamente danneggiamento delle sue attrezzature, nel giro di 60 giorni ha avuto rimborsati i danni che aveva subiti. Quindi c'è, come dire, quando c'è una prassi consolidata diventa facile anche poter dare i rimborsi. Però io credo che la normativa ha bisogno di essere corretta, perché possono accadere dei casi. Però fa, torniamo sempre alla parabola del signor Antonio. Il signor Antonio ha avuto messo il lucchetto, non ha denunciato, poi gli hanno fatto trovare l'involucro e la bomba, potevano anche fargli scoppiare la bomba. In quel caso la norma antiracket non avrebbe pagato, perché il signor Antonio preventivamente non aveva denunciato. Io credo che dal punto di vista delle risposte a chi denuncia, tramite le associazioni o direttamente attraverso le prefetture, c'è una risposta pronta ed efficiente, c'è una risposta pronta ed efficiente anche a chi decide di denunciare gli usurai, ma io credo che bisogna fare molto di più in fase preventiva. Quindi il primo passaggio è che oggi l'estortore che è minacciato, l'imprenditore che è minacciato, che decide di denunciare, oltre al fatto che non è solo al momento di affrontare i giudizi, non è solo al momento di affrontare quello che avviene nella sua attività tutti i giorni, ha garanzia che in caso di danni verrà ristorato dei danni subiti. Però, dicevo poco fa, secondo me bisogna lavorare molto sulla fase della prevenzione. Io credo che ci siano, come dire, dei luoghi precisi dove dovrebbe essere facile intervenire. Oggi la mafia ha due problemi: uno è accaparrarsi delle risorse, l'altro è quello di rimetterle nel circuito economico pulito. Ci sono alcune attività che per la loro natura girano un fiume di soldi, e poi ogni tanto, rispetto all'arresto eclatante, poi individuiamo anche i settori. Mi riferisco per esempio ai giochi: lì gira un sacco di denaro, è difficile capire poi qual è quella di provenienza legale o illegale, quindi è un ottimo strumento di riciclaggio. Le vicende legate al Candelo Piccolo dimostrano che era una strada percorsa. Io credo che alcuna attenzione bisognerebbe fare, per esempio, a tutto quello che passa attraverso il monopolio. Dice che c'entra il monopolio: sigarette, valori bollati, benzina. Gira una barca di soldi, cioè queste imprese giornalmente vanno a versare decine di migliaia di euro, ed è un modo esemplare per rimettere nel circuito del denaro pulito somme che sono di dubbia provenienza, perché le entrate sono piccole e quindi facilmente registrabili. Io credo che qui, diciamo un po', questo, ecco la domanda di poco fa che ho risposto prima, diciamo che questo poi ha a che vedere con la domanda di poco fa, però io credo che lo Stato non possa intervenire in questi settori rendendo la vita impossibile a quelli che sono nel rispetto della norma, aumentando il numero degli adempimenti, aumentando i controlli, che diventano insopportabili per chi vuole stare in regola, diventano elemento di compromesso per chi in regola non vuole stare. Allora io credo che una maggiore attenzione su alcuni settori, secondo me, eliminerebbe il raggio di controllo, e darebbe la possibilità di concentrarsi poi sulle cose che servono di più. Perché oggi uno dei problemi di chi denuncia sono i tempi di risposta. I casi di Guaiana e Vecchio sono due casi emblematici in positivo, ma ci sono tanti imprenditori che hanno denunciato, che hanno subito dei danni, che hanno pagato e però aspettano anni. Allora io credo che una diversa ripartizione delle energie probabilmente aiuterebbe, come dire, un marketing positivo per convincere di più gli imprenditori a denunciare.
L'altra domanda e poi passiamo all'altro turno era: come sottrarre il mercato alla droga legalizzando le droghe? Questo è il sottrarre il mercato alla droga alla mafia legalizzandolo. A parte la distinzione che nella domanda veniva fatta tra spinello e droghe pesanti, come ovvio, ma sulla base del principio è chiaro che droga è l'una e droga è l'altra. E quindi quando si... non vi appaia un vecchio pacchettone, intendiamoci, ma quando si acquista uno spinello è come quello del consumo critico, è giusto? Cioè,
la regola è questa: finanziate, state finanziando la mafia. La percezione dello spinello, capisco, alle nuove generazioni appartiene a quelle che è una droga tutto sommato e non fa male, è come la sigaretta. Non è così come dimostrano poi gli studi scientifici. Io, appunto, senza voler fare il banchettone, essendo stato uno che nel momento in cui nel 68, appartenendo a quella generazione, gli altri cominciavano a fumare e invece smettevo di fumare con le sigarette, non altre cose, le sigarette, quindi mi ritengo, come dire, non immune, mi sento preparato a respingere il concetto che c'è una droga leggera e una droga pesante che fa male. È un po' il concetto della mafia vecchia buona e della mafia nuova è pericolosa, non è così. Però vorrei che su questo tema, essendo il sindacato impegnato anche in questo dibattito, è impegnato anche oltre che sui temi del lavoro su questo tema, risponda Italo Tripi, prego.
Ma la risposta non è semplice, perché personalmente sono per la liberalizzazione, ma il tema non è questo, perché è una cosa soggettiva. Il tema è ragionare sugli effetti che le droghe leggere provocano poi come fenomeno sociale, perché certo, alla domanda se quello è un fattore di capitale della mafia, lo liberalizziamo, qua c'è l'economista, presumo che la cosa è convincente. Il tema però sono poi le ricadute sociali che il fenomeno ha. C'è un paradosso: siamo in una fase, siamo in un'epoca nella quale il consumo delle sigarette sta cadendo verticalmente. Io lo dico al mio osservatorio perché si chiudono le aziende di manifatture tabacco, quindi si chiudono perché c'è una diminuzione di consumo delle sigarette. Il paradosso sta nel fatto che mentre c'è il crollo del fumo di sigarette, aumenta la percezione, come diceva Don Monaco, e la diffusione del fumo e delle droghe leggere, gli spinelli. La mia sensazione è che in questa fase la risposta che si dà al fenomeno, sia quando si è possibilisti, sia quando si è negazionisti, è una risposta che prende le mosse da una visione ideologica e non da una constatazione di quella che è la realtà. Se io dovessi fare un paragone tra la mia condizione rispetto al tema quando avevo la vostra età e la condizione che vive mio figlio, che è vostro coetaneo, e il mondo si è cambiato. Per me allora c'era il limite, come dire, del proibito. Oggi la condizione che vive mio figlio è la condizione del lecito, cioè non comprende il discorso sulla proibizione. Ora, io sono d'avviso che è arrivato per certi momenti, per certi versi, il momento di fare un ragionamento che però deve guardare, secondo me, più che al tema, alla condizione di vita delle giovani generazioni, degli interessi, perché sicuramente nella droga leggera ci può essere un elemento legato al fatto che si compie un atto, come si dice, illegittimo, illecito, e quindi questo ti fa vivere una condizione particolare. Però io credo che il tema reale sia quello della condizione di vita dei giovani, e la condizione di vita è quello che la società riesce ad offrire, perché quando ai giovani l'unica prospettiva che si offre nel tempo libero è quella della noia, poi è del tutto evidente che scattano i meccanismi nei quali si vanno a cercare soluzione al tema della noia. E allora io sono dell'avviso che non può essere data una risposta, come dire, semplicistica. Il tema reale è quali sono i valori che si trasmette, che la società riesce a trasmettere ai giovani per metterla nella condizione di essere selettivo. Voglio dire che se oggi, quando io avevo 14-15 anni, fumarsi la sigaretta di nascosto e mangiarsi la mentina prima di ritirarsi a casa era il grande fatto di rottura, no? La cosa che tu compivi e ti faceva sentire grande. Oggi questo non c'è più, perché nessuno, diciamo, c'è un crollo nella vendita delle sigarette. E allora il tema diventa: perché un giovane sceglie di farsi uno spinello insieme ai suoi amici e qual è l'alternativa che si può offrire? Ora, su questo io credo che ci sia una insufficienza di una società che è troppo distratta rispetto a quelle che sono le condizioni reali di vita delle giovani generazioni. E guarda caso, mentre la società è molto distratta, la mafia è molto attenta e quindi su questo fenomeno va a lucrare. Quindi io non mi sento di banalizzare la risposta, pur avendo detto come personalmente la penso. Credo che la risposta sia molto più complessa e articolata, e di quello sarebbe utile anche cominciare a ragionare. Grazie.
Bene, allora c'è un'altra domanda da una scuola di supermercato e poi i nostri amici qui presenti. Prego, Gianni.
Il liceo di Archimede, di Acireale. Reale. L'obiettivo di questi incontri è incoraggiare la lotta contro la mafia. Come mai la maggioranza delle persone che si sono veramente impegnate in questa lotta sono state uccise e non adeguatamente tutelate?
Va bene. Prego, professore.
Nino Caracosa del Borsellino Palermo. Siamo presenti i rappresentanti di coloro che, subendo il furto di un motorino, vanno al commissariato dopo una settimana, perché nel frattempo può essere che lo ritroviamo. Sono presenti invece qui dentro, e qui mi rilascio al tema e soprattutto ai rappresentanti dei datori di lavoro, i ragazzi dell'istruzione professionale statale che si occupano di alberghini. Questi ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi, lavora non soltanto in estate, ma vanno a fare gli extra, e io ho l'impressione che extra vuol dire extra messa in regola, extra garanzia, extra tante altre cose. Posso dimostrare quello che dico, per cui non ho nessuna difficoltà. Meno male che vanno a lavorare e si procurano il poter campare per la settimana in modo per loro legittimo. Io vorrei che questa legittimità fosse legalizzata, così come la norma, che io credo esista, dice.
Buongiorno, volevo sapere se i tassi di interessi delle banche del sud sono superiori a quelle del nord. Volevo anche sapere se la mafia ha la sua parte su questo.
Bravo.
Si è parlato molto di aziende, di società e di scuola. Da loro dipenderebbe la svolta morale e legalitaria della nostra regione, e la politica, i rappresentanti politici non hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò.
Sono d'accordo con l'offre finanziaria. Allora, attraverso il nero, ovvero buste paga false, evasione fiscale, spesso la mafia e parte degli imprenditori trovano un mutuo accordo. Come Confindustria intende agire verso questo fenomeno e cosa può fare lo Stato per spezzare questo legame?
Sono Marianna Carrara dell'Istituto Pedagogico Sociale di Mocchia Rapide. Sono presenti infiltrazioni mafiose ad associazioni antimafia, per esempio Rio Vizio, Libero Futuro, come è già successo in passato?
Allora, sono Diana Balano del liceo classico Vittorio Emanuele II. Abbiamo parlato della differenza, diciamo, tra il pizzo pagato dalle piccole imprese e il pizzo pagato invece dalle grandi imprese che sembra abbiano da questo dei vantaggi. E abbiamo anche visto sulla cronaca di tutti i giorni che imprese grandi, pagando il pizzo, comunque essendo colluse con la mafia, sono riuscite ad accedere a concorsi pubblici e a prendere anche gli appalti. Allora, in questo c'è sorto il dubbio.
dubbio. Quando noi parliamo tanto di guardare il pizzo alla mafia e poi vediamo queste collusioni anche a livello politico e pubblico, allora noi il pizzo lo paghiamo soltanto alla mafia o c'è anche una parte della politica che usufruisce diciamo, di questo pizzo che viene pagato? Sono Cecilia Delicata, sempre del Vittorio Emanuele II. Mi era rimasto un dubbio a proposito della domanda che ha fatto il mio compagno, cioè mi scuso per tornare indietro sull'argomento sull'impresa e comunque ambiente. Io dico, l'impresa ha una grande influenza sull'ambiente comunque. Che cosa fa e che cosa può fare in ogni caso l'imprenditoria contro le ecomafie, materialmente, in maniera concreta? Come agisce contro questo fenomeno? Grazie.
Procediamo alle risposte, sì? Ci sono altre? Gianni, oppure? Allora, facciamo intanto questo. E qui le domande sono sommate. Io credo che a una che può raccogliere anche altre domande potrebbe rispondere il professor Centorino per dire le tasse al sud, prendo pretesto a questa domanda che pare intrigante. Tasse al sud sono più alte perché c'è anche la mafia, se non ho capito male la domanda può essere sintetizzata così. Cioè quanto costa l'incidenza della mafia nello sviluppo economico e nell'andamento economico del sud, che era, mi pare la risposta e poi su cui il professor Centorino ha lavorato nel corso di questi anni.
Sì, con riferimento all'imposizione fiscale, nel Mezzogiorno si riscontra un fenomeno che è un fenomeno un poco come una sorta di circolo vizioso. Il circolo vizioso è questo. Siccome tutti sanno che nel Mezzogiorno le attività economiche finiscono col pagare una sorta di tassa occulta, una sorta di tassa parallela, e proprio perché lo Stato ha sentito negli anni scorsi un poco questa sorta di complesso di non riuscire a liberare gli imprenditori da questa tassa parallela, molto spesso nel sud c'è una forma di tolleranza, diciamo un grado di tolleranza nei confronti dell'evasione fiscale. Il professore ricordava per esempio il lavoro sommerso, il lavoro nero. Non c'è dubbio che nei confronti del lavoro nero c'è stata una forma di passività, proprio perché si è ritenuto che il lavoro nero fosse una specie, chiamiamolo, di via d'uscita, di come dire, di sostegno parallelo che permettesse all'imprenditore già vessato dalla mafia di poter in qualche modo mettere in equilibrio i suoi conti pubblici. Ma questo è un danno, lei ha detto bene, perché il lavoro nero è un lavoro sicuramente condannato, è come se questa vessazione della mafia non si svolgesse sull'imprenditore ma si svolgesse sui giovani che l'imprenditore utilizza. Sto generalizzando perché ovviamente poi ci sono gli imprenditori che di fronte a questo trovano una via di reazione diversa, ma non c'è dubbio, non me ne vorrà il dottore Salerno che ovviamente capisce il senso di questa generalizzazione, che nel sud ad esempio c'è un'imposta in Sicilia, l'IRAP, che trova un grado di pagamento molto minore che in altre regioni. E questo grado di pagamento molto minore di altre regioni è dovuto a degli equilibri contabili, che sono degli equilibri piuttosto precari, e che su questi equilibri contabili sicuramente agisce la presenza della mafia, agisce questa sorta di sovracosto che in qualche modo si deve recuperare. Io vorrei dire qualche parola, se dottore Monaco me lo permette, su un tema che sta molto a cuore dei giovani, ma sta molto a cuore dei giovani come credo che stia a cuore di tutti, ed è il rapporto tra mafia e politica. Qua è inutile fare giri di parole, ovviamente escludendo le generalizzazioni e distinguendo quella che è la politica buona, che pure c'è, dalla politica cattiva. Non c'è dubbio che la politica ha delle gravissime colpe se in questo momento la mafia continua a costituire un problema per la Sicilia. E le colpe derivano dal fatto di aver trovato molto spesso più conveniente, piuttosto che una lotta, diciamo, dura contro la mafia, provare a trovare delle forme di convivenza, delle forme di accordo in base alle quali qualche volta la mafia ha finito col costituire una sorta di serbatoio elettorale di alcuni partiti, così come la mafia ha finito qualche volta col costituire una sorta di meccanismo regolatore di alcune parti dell'economia. Da questo punto di vista è inutile fare giri di parole, è inutile diciamo fare dei sottili distinguo, eccetera. Diciamo con molta franchezza, c'è una parte della politica che porta una seria responsabilità per il fatto che la mafia ancora non è stata definitivamente sconfitta. Quando dico questo non sto parlando dell'intera politica, e sarebbe veramente un errore fare generalizzazioni, non sto parlando degli interi, di tutti i rappresentanti politici che possono distinguersi. C'è una parte della politica che si è impegnata, c'è una parte della politica che di fronte a questo fenomeno è rimasta, diciamo, in qualche modo così silente, c'è una parte della politica che ha utilizzato la mafia per la raccolta del consenso. Ovviamente però tutte queste cose sono delle cose che mentre prima restavano nascoste, mentre prima erano come la sporcizia che restava sotto il tappeto, adesso cominciano a venire in evidenza. Le indagini dei magistrati, le inchieste dei giornalisti, il lavoro stesso che è stato fatto dalle associazioni antimafia, questa nuova posizione degli imprenditori, che è una posizione molto significativa, cominciano a far emergere queste distinzioni, cominciano a far emergere chi sta da una parte e chi sta dall'altra parte, chi porta delle responsabilità precise e che invece fino ad ora ha cercato di fare del suo meglio per lottare la mafia. Ed è a questo punto, dovrebbe essere normale in un sistema democratico in cui il consenso si esprime non per clientela, non per scambio, ma sulla base di una identificazione di valori, dovrebbe essere a questo punto normale in un sistema democratico che il voto premi chi ha combattuto e combatte la mafia e penalizzi tutti coloro che invece fino a questo momento non hanno ritenuto di doverla combattere o ancora peggio l'hanno utilizzata per conquistare consenso.
Grazie, professore. È stata sollevata la questione del lavoro nero e dietro il lavoro nero si afferma l'illegalità. Non sempre ovviamente collegato alla presenza della mafia, ma comunque crea l'humus, diciamo, perché la mafia possa attecchire. Chiedo al segretario Gianluca Cicciel di dare, diciamo, il punto di vista del sindacato su questa materia molto complessa, non riducibile soltanto a questo aspetto. Prego.
Il tema del lavoro nero in Sicilia è drammatico. Le statistiche dell'INPS, che è un istituto previdenziale, quindi sono statistiche ufficiali, ci dicono che il mercato del lavoro siciliano è combinato in questo modo: solo il 40% dei lavoratori dipendenti è tutelato da leggi e contratti, cioè ha un lavoro riconosciuto. Il 35% dei lavoratori siciliani hanno un rapporto di lavoro irregolare, il 25% sono fantasmi, nel senso che lavorano e non hanno un rapporto di lavoro riconosciuto, quindi stanno in quello che si chiama l'economia sommersa, nel lavoro nero. Siamo di fronte a un grandissimo fenomeno di illegalità. Perché è del tutto evidente che l'azienda che utilizza lavoratori in nero fa una concorrenza sleale nei confronti di quell'azienda che applica i contratti di lavoro. Chi non mette in regola un lavoratore fa una evasione fiscale nei confronti dello Stato. Quindi siamo di fronte a una illegalità estremamente diffusa. Il tema ormai non può essere più consegnato, come dire, al dibattito sociale, il tema deve essere affrontato in modo serio. Ed è tutto evidente che ci vogliono anche le strumentazioni, perché ci sono settori economici che hanno una difficoltà nel, come dire, nell'applicazione dei contratti, e però esistono normative che possono consentire la emersione graduale. C'è da dire poi che negli ultimi anni sono state fatte leggi che consentono di dare risposte al tema che ad esempio proponeva poco fa il professore della scuola, dell'Istituto Borsellino, nel senso che c'è una strumentazione, lasciamo stare la posizione del mio sindacato che è contrario alla cosiddetta legge 30, però siccome è una legge dello Stato, è una legge che può essere applicata, e quindi è una legge che può che metta nelle condizioni i datori di lavoro di applicare norme funzionali alla tipologia di prestazione lavorativa che necessita a quella determinata azienda. Quindi, siccome esistono gli strumenti, siccome il fenomeno ha grandi proporzioni sociali, ormai è tempo che attorno al fenomeno si ragioni e si affrontino, come dire, le risposte positive. Noi diciamo alle organizzazioni dei datori di lavoro che quando parliamo di legalità non c'è una gerarchia per cui uno è più legale se fa la lotta contro il pizzo e poi magari può ammogliare, come si dice, se fa se tiene un lavoratore in nero. Sono le due facce della stessa medaglia, perché la legalità significa il riconoscimento e l'affermazione delle leggi dello Stato, e in uno Stato moderno come dire, la legalità, l'esercizio dei diritti, l'applicazione delle leggi è il dato che regola la convivenza fra le persone. Quindi noi siamo fiduciosi del fatto che nel momento in cui si è scelto da parte delle associazioni datoriali in Sicilia di mettere in campo una così forte iniziativa per l'affermazione della legalità, che sia arrivato il momento di poter affrontare il tema della legalità a tutto campo, ovviamente con la disponibilità del sindacato di venire incontro alle esigenze delle imprese. E poi per un sindacalista un'azienda è una specie di gallina dalle uova d'oro, nel senso che dà possibilità e opportunità di lavoro, quindi non c'è nessun interesse a strozzare, a uccidere un'azienda. Quello lo fa la mafia, che non gliene frega niente di regolare i rapporti. Noi abbiamo interesse a favorire la nascita, la crescita, l'affermazione di imprese, perché attraverso le imprese si determina un processo di sviluppo economico della nostra regione che ci può fare recuperare molto tempo perduto. Quindi in questo senso io credo che sia utile che, come si dice, le parti sociali, i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori si segnano per affrontare quali sono i problemi che determinano la mancata applicazione di leggi che pur esistono. Poi sicuramente, chiudo, ci sarà anche la necessità di ragionare su strumenti legislativi che possono consentire a quelle aziende che hanno difficoltà di superare quelle difficoltà. Mi riferisco all'accesso al credito, le cose che qui sono state questo tema, e dare una risposta positiva. Vorrei ricordare, e chiudo, che la mafia ha come dire, forza se riesce ad assolvere a una funzione quasi da protettorato, cioè che la mafia spesso esercita la propria forza, il proprio potere, proprio perché ci sono i problemi che nessuno è in grado di risolvere, o perché non si vogliono risolvere, e a quel punto Uzzuto To diventa, si sostituisce allo Stato e risolve il problema. In questo quindi io credo che l'affermazione della legalità passa
attraverso un'assunzione di responsabilità che chiama in causa ciascuno di noi, sia singolo cittadino, sia sindacato, sia associazione datoriale. Quando si avvista un problema, quel problema deve essere affrontato e risolto dentro gli strumenti legittimi che uno Stato di diritto mette a disposizione. Se non si fa questo, è chiaro che si dà potere e forza a chi fuori dallo Stato cerca di affermare il proprio potere.
Grazie Italo. Ci sono altre due o tre domande e poi possiamo chiudere se non ci sono altre domande dall'estero, no? Non ci sono domande dall'estero, grazie. Allora, una che sintetizzo e che rivolgo a Nino Salerno. Se c'è un tacito accordo tra imprenditori e mafiosi e se questo reciproco eventuale vantaggio non è soltanto un vantaggio per la mafia ma anche per la politica. Normalmente ci si riferisce quando l'appalto, l'opera pubblica e così via, su quello c'è, diciamo, l'acquisizione attraverso la via mafiosa e il pagamento della tangente che è una restituzione o la dazione, come si vuol dire, alla politica. Adesso vediamo cosa ne pensa Nino Salerno. Prego.
Allora, innanzitutto volevo brevemente ricollegarmi sul discorso del lavoro nero, che sicuramente è un fenomeno che ancora oggi è di vaste dimensioni. Devo dire che Confindustria combatte fermamente le imprese che adottano questo criterio. Però c'è da dire anche che molto spesso da parte dei lavoratori si ha un'apertura in questo senso. Per esempio molti che hanno già un'attività o che dipendono da enti pubblici si prestano a completare la giornata di lavoro sottoponendosi a lavori nero. Ci sono dei personaggi che percepiscono per tutto l'anno un'indennità di disoccupazione per cui gli piace rimanere in questo stato. Ecco perché a questo punto, come dicevo poc'anzi, il coinvolgimento della legalità o dell'illegalità appartiene a tutti noi. Ecco, quindi bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Un'altra cosa, mi vorrei ricollegare a quello che diceva poco fa il professore Centolino sull'IRAP. L'IRAP effettivamente in territorio nazionale è stata ridotta di un punto circa, per cui dal 4,25 è passata al 3,90. In Sicilia è ritornata al 4,25 perché si è dovuto coprire un deficit provocato dalla sanità, per cui le imprese ovviamente sono state chiamate a pagare questo tributo. Non mi voglio infilare nelle problematiche legate alla sanità perché staremo qui tre giorni e più a dibatterne e vado subito al tema delle tangenti, se così le possiamo chiamare. Sicuramente questa è una formula che per il passato ha visto una convivenza forte tra le imprese, la politica e i mediatori di queste operazioni. Allora, gli strumenti possono essere tanti, innanzitutto l'etica con cui si affrontano determinate attività, secondo le leggi fatte in maniera tale da tagliare il più possibile i ponti ad atti di illegalità nell'acquisizione degli appalti. Terzo, come sta accadendo, io ultimamente ho avuto modo di parlarne anche con il prefetto di Palermo, con il nuovo prefetto di Palermo, ma era un discorso che già si era avviato con il prefetto di prima Marino, che adesso è stato nominato commissario anti-racket. Questa è una cosa che mi fa piacere perché Marino si è speso molto in questa direzione. Quindi la sottoscrizione di protocolli tra le imprese, per cui se non ci sono tutta una serie di requisiti fondamentali, certi lavori, certi appalti non si potranno più prendere, come per esempio il pagamento regolare dei tributi, il pagamento di i contributi previdenziali ai lavoratori e tutta una serie di altri vincoli. Ecco, questo può essere sicuramente uno strumento che comincia a sfrangiare, a tagliare i rami secchi. Grazie.
A Giovanni Felice dove svolgiamo la domanda che è stata qui posta, se c'è un pericolo, se ci sono tentativi di infiltrazione dell'associazione anti-racket. Prego.
Ma io prima c'è stata una domanda molto precisa, però non abbiamo risposto. Se i tassi di interesse al sud sono più alti che al nord, sono più alti del 2% e la motivazione ufficiale è il maggiore rischio degli investimenti al sud. Sul fatto che la mafia possa avere interesse, insomma, le banche diciamo che hanno dei dividendi poi da distribuire sulle proprietà, insomma, altri meglio di noi possono sapere chi sono quegli investitori in alcuni settori. Io però prima di rispondere alla domanda che ci ha posto sulla questione delle infiltrazioni mafiose, volevo affrontare anche l'altro tema, quello rispetto al lavoro nero, all'economia. Faccio una precisazione, io avrei, ho due modi per rispondere. Uno è quello istituzionale, nel senso di dire noi organizzazione siamo contro ogni fenomeno del lavoro nero, assolutamente combattiamo, eccetera eccetera. L'altro è quello di sforzarmi di fare un'analisi della situazione per cercare anche di individuare poi i correttivi veri. Io faccio una premessa: noi come associazione associamo circa 4.000 aziende sulle 25.000 del commercio, quindi potrei anche dire le 4.000 che associamo sono tutte a posto, le altre non lo so. Io però vi invito ad una riflessione: in questi giorni è di moda parlare di prezzi, di inflazione, e ogni volta Palermo è tra le città dove l'inflazione è più alta, cioè a Palermo i prezzi aumentano più che nel resto d'Italia. Vi chiederete in questo momento che c'entra questo ragionamento. Noi abbiamo da tempo una economia che comunque si è retta in un sistema, siamo in una fase di grande trasformazione dove il passaggio dall'illegalità dal sommerso al legale ha dei costi e su questo bisogna adoperare, cioè nel senso che non che bisogna evitare il passaggio dall'illegalità alla legalità, ma il problema è che è un processo comunque da guidare. Le cose a Palermo, nonostante l'inflazione aumenti più che nel resto d'Italia, costano comunque meno che nel resto d'Italia, o almeno nelle città, nelle maggiori città d'Italia. Nessuno si è mai chiesto il perché. Cioè, molto probabilmente tutta l'attività di sommerso che c'è, e sarebbe inutile negarlo, è servita da calmieratrice dei prezzi. Oggi che le cose cominciano a cambiare, anche perché cambia il modello di distribuzione, quindi il modello con cui si affronta il mercato, diciamo che viene meno, sempre meno, il sommerso, il che però comporta un adeguamento dei prezzi al resto delle altre città. Ecco perché ogni mese Palermo è capofila nell'aumento del costo della vita. Però qui bisogna capire, dicevo, come guidiamo questo processo. Esistono gli strumenti, tra virgolette, legali, però se per esempio noi affrontiamo, qui torno a fare la parte, se noi affrontiamo il tema della contrattazione di secondo livello con i sindacati, giustamente i sindacati ci dicono intanto partiamo da quello che già, da quello che già ci spetta, e qui nessuno vuole, come dire, togliere i diritti, però noi abbiamo tanta parte di costo delle aziende e dei lavoratori che sono tutte imposte. Cioè il lavoratore vero è che per prendere 1.000 euro deve avere una busta paga di circa 1.900, ma è altrettanto vero che l'impresa paga 16 stipendi e di cui 7 o 8 tutte in imposte. Probabilmente saremmo tutti più contenti se il lavoratore guadagnasse di più e tutti insieme pagassimo meno imposte. Allora, siccome l'economia non nasce e muore a Palermo, ma c'è un problema di competitività con il resto del territorio, e questo lo dico soprattutto nel settore turismo, dove i paesi dei Balcani, il Nord Africa, ha sicuramente dei livelli di competitività molto più alti dei nostri, Allora, al di là del fatto che vogliamo vendere il turismo di qualità, però dobbiamo capire anche qui, per esempio, le presenze dei turisti in Sicilia sono meno che nella sola Firenze o Venezia. Quindi io credo che un problema di migliorare la competitività del settore turismo ci sia. I costi principalmente sono tasse e imposte, per esempio un alberghi che pagano 30.000-40.000 euro l'anno di tasse dei rifiuti, perché viene moltiplicato, viene considerata 6 volte il costo della tassa che si consuma a casa. In una stanza di albergo a casa, insomma, non credo ci sia grande differenza, non si capisce perché lì si deve pagare una tassa dei rifiuti 6 volte più alta, nonostante molte sentenze abbiamo detto che andrebbero equiparate. Allora io credo che il tema da affrontare sia è come rendiamo competitivo il nostro sistema, affrontando anche il tema del costo del lavoro, possibilmente intervenendo più sul cuneo fiscale che sulle paghe dei lavoratori, e allora molto probabilmente comincerebbe a emergere anche tanto nero. Noi abbiamo visto che spesso misure che nascevano come ingresso nel mondo del lavoro, ricordo i PIP, quelle fatte ai privati, però non quelle fatte al pubblico, che sono l'accesso ad un'altra cosa, che hanno comportato un alto ritorno in termini di regolarizzazione dei lavori. Cioè, ufficialmente erano per i nuovi lavoratori, in realtà diventavano strumento di pressione. Allora io credo che questo sia un tema sul quale confrontarsi e, ripeto, fare uno sforzo comune tutti per tentare di rendere il costo del lavoro accettabile, perché c'è un problema di quanto percepisce materialmente il lavoratore, ma c'è un problema di quanto costa poi mantenerlo questo posto di lavoro. Allora io credo che questo sia uno dei temi su cui tutti dobbiamo confrontarci. Tornando alla domanda, un paio di anni fa eravamo a Palazzo Steli e credo che, forse parlando proprio con Vitolo Monaco, gli disse: ma c'è qualcosa che non mi convince, improvvisamente tutti facciamo anti-racket, improvvisamente le associazioni anti-racket nascono come i funghi, ormai non abbiamo più un giorno libero perché ogni giorno c'è un convegno anti-racket. Ho l'impressione che la mafia abbia dato il via libera. Diciamo che Vitolo Monaco e l'altro interlocutore non mi guardavano con molta simpatia in quel momento. Diciamo che le cose che disse, che ha detto il Petito Campanella qualche tempo dopo, confermavano che ci avevo visto giusto io. Eravamo anche in coincidenza con i manifesti della mafia Paschivo fatti alla regione siciliana. Diciamo che c'era una serie di coincidenze che alla fine, a me che penso sempre al male, mi portarono a dire: ho l'impressione che ci sia stata una sorta di autorizzazione a dire andate avanti, tanto questo non dà fastidio. Quindi che ci possano essere dei tentativi di controllare o di rendere inutile l'azione significativa delle associazioni anti-racket è possibile. Che si possa infiltrare in tutte le associazioni è un po' meno facile, perché tutto dipende da poi come l'associazione si comporta, perché un conto è chiamare Raul Bove a dargli il premio, un conto è assistere le aziende. Io credo che questo sia stato il motivo, come dire, della possibilità di infiltrazione, uno dei motivi per cui nelle grandi città le associazioni anti-racket hanno difficoltà a nascere. Poco fa, ritornando sempre alla storia del signor Antonio, fu il negoziante a consigliargli come pagare e dove pagare. Quindi che io me ne vado in un'associazione di persone che non conosco e mi vado a scrivere e a spiegare quello che accade è sicuramente, diciamo, un problema. Però devo dire che una selezione tra le associazioni anti-racket c'è, sicuramente Libero Futuro, e non è la sola, sta dando un contributo in questi termini, però quando le associazioni si occupano seriamente di questo problema, diciamo che lo fanno in prima persona i dirigenti più alti. Cioè, se in Confedercenti viene uno che ha problemi di questo tipo, gli parlo personalmente io, cioè non devo a nessuno una questione così delicata. Quindi diciamo che è possibile che domani in un'associazione si venga a sapere che c'è qualcuno infiltrato, però è altrettanto possibile, cioè è altrettanto certo l'utilità dell'associazione anti-racket, perché il gioco a dire che sono inutili è in atto, e capite bene a cosa serve questo, Dico, quindi diciamo che nelle associazioni di ragazze serie che giornalmente operano su questo fronte, diciamo che i tentativi di infiltrazione sono assolutamente come dire, annullati dall'operare giornaliero. Quindi io credo che comunque un punto di riferimento certo possano essere le associazioni di categoria, perché al di là del fatto che Confindustria esca oggi allo scoperto con tanta forza, io credo che anche prima gli operatori comunque potevano trovare una risposta e un punto d'appoggio. Quindi, ripeto, per rispondere alla domanda, sarà possibile domani leggere nei giornali che c'è un'associazione di comodo o che qualche esponente abbia tentato di infiltrarsi, ma è altrettanto certo che la stragrande maggioranza delle associazioni anti-racket sono associazioni vere, fatte di volontariato, fatte di sacrificio di tante persone, e che a questi danno sicuramente risposte in termini di sostegno morale, ma anche come dire, di avvio ai processi di ristoro che normalmente il racket consentono.
L'ultima domanda è più grande. Professa Isabella Albanese del Liceo Medico.
In realtà non è una domanda, un'idea che mi auguro possa diventare una proposta. Abbiamo parlato oggi di economia e mafia, e noi siamo stati un po' in interfaccia di questa cosa. La scuola, io credo che sia, oltre ad essere un'istituzione, un luogo di elaborazione di cultura, di sensibilizzazione alle coscienze, è anche un soggetto economico. Allora, mi piacerebbe pensare che quei famosi patti di diciamo, legalità possano interessare anche la scuola come soggetto economico, per la lancia di via. Poi è chiaro che non siamo né solo i docenti, né ma anche, né solo gli studenti, ma anche, né solo i sindacati, ma anche. Tutti questi soggetti possiamo agire come gruppo di pressione, così come sono stati i ragazzi di Addio Pizzo, così come sono state le posizioni, diciamo i riflessi, le posizioni che Confindustria ha preso dichiarandosi apertamente contro la mafia. Io credo che noi oggi siamo un soggetto economico e dall'altro lato siamo un gruppo di tantissime scuole a livello regionale che in rete ha condiviso un percorso. Un percorso che può anche avere concretezza nel sollecitare diciamo, l'aspetto amministrativo della scuola, perché si impegni a stilare dei protocolli di legalità con tutti i soggetti economici con i quali viene a contatto, perché la scuola, non ce lo dimentichiamo, paga tante cose e riceve tanti soldi, che riutilizza. Il principio è lo stesso, i soldi che arrivano devono essere chiari nell'utilizzo, non dico che non lo sia, per carità, però voglio dire, nella distribuzione in termini di servizi agli studenti, di pensiamo, di istruzione, pensiamo tantissime cose. Noi non solo accediamo a fondi nazionali, ma ormai anche europei, eccetera. Io spero che la scuola non diventi mai un'impresa, un'azienda, però è vero che è un soggetto economico a tutti gli effetti. Allora, come autotutela, la lancio come proposta di autotutela che possa arrivare questa sensibilità ai vertici istituzionali, a partire però dalle nostre scuole, dai rappresentanti istituto, dai rappresentanti dei docenti in consiglio, eccetera, che possa lanciare questa sfida alle scuole per stilare protocolli di legalità con tutti i soggetti economici con cui le scuole vanno a contare.
Bene, io penso che se fosse d'accordo con la proposta della professoressa Albanese, il centro studi se ne farà carico, qui le organizzazioni presenti credo che condividano questo proposta di buonsenso praticamente, perché se chiediamo trasparenza a tutta la pubblica amministrazione, una parte di questa pubblica amministrazione è appunto la scuola. Io vorrei rispondere chiudendo a due domande che per un motivo o un altro non hanno avuto una risposta. L'ecomafia è perché le vittime eccellenti, e perché queste vittime eccellenti si dice sono state lasciate sole. Sono due discorsi molto diversi naturalmente, però hanno un'assonanza. Intanto l'ecomafia, che oggi
viene alla ribalta dell'opinione pubblica nazionale per il caso drammatico di Napoli, dimostra come questo settore sia diventato uno dei settori di conquista della criminalità organizzata, che in Campania esplode in questo modo clamoroso, mostrando anche la debolezza delle istituzioni pubbliche tutte, dalla regione ai comuni, rispetto a questo tema, che hanno consentito quindi con la loro debolezza il controllo e l'infiltrazione in quel caso dei gruppi di Camorra, ci dice come le mafie, per essere più corrente con il linguaggio che usiamo, sanno adeguarsi ai mutamenti economico-sociali della società. Nino Salerno accennava alla sanità, l'ecomafia è un altro di questi settori nuovi. Ieri era il feudo, come abbiamo spiegato, il professore hanno spiegato nel corso della storia, era l'edilizia, che continua ad essere l'edilizia, continua ad essere anche gli investimenti in agricoltura, intendiamoci, continua ad essere anche il controllo della filiera agroalimentare, del mercato e così via, quindi non tralascia niente. Si apre poi un nuovo settore per cui il metà del bilancio della regione siciliana, ma anche della Calabria, ma anche della Campania, proviene dalla spesa sanitaria, come ci dicono qua i tecnici. E quella è una società finanziaria in cui il business, come si dice, il business, e quindi se ci si può infilarci nel bilancio. L'ecomafia, è chiaro che i rifiuti di oggi rispetto a quelli di 50 anni fa sono notevolmente aumentati. È cresciuta anche la coscienza ambientale, sono cresciuti i problemi complessi della gestione delle grandi aree metropolitane, non averla affrontata a tempo, naturalmente oggi ci si trova una raccolta differenziata insufficiente, questi rifiuti devono andare da qualche parte e ci troviamo nella condizione di esportare balle, ecco balle in questo caso, in Germania che le utilizza per trarne ricchezze. Allora, la domanda ovvia di tutti noi comuni cittadini, ma scusate, perché non lo possiamo fare qua questo ragionamento? In Germania cos'è? Cioè, è più sporca dell'Italia, anzi è più pulita dell'Italia. Io ho visitato qualche tempo fa Tokyo, gli inceneritori messi lì in centro della città, però se non ti dicevano questo è un inceneritore non te ne accorgevi perché non c'era mai, perché l'organizzazione complessiva faceva in modo che quell'impianto non inquinasse, non emettesse diossina, non emettesse puzza e così via. Il problema è appunto di un'organizzazione che era a valle, che deve organizzare il potere politico, i governi e così via. E ritorniamo al punto, che poi qui giustamente è stato evidenziato a tutti. Fino a quando non sciogliamo il nodo del rapporto mafia-politica, noi non abbiamo sconfitto la mafia. Avremo sconfitto le singole cosche, che si possono riprodurre. Non è che quegli uomini che sono stati uccisi, è vero che alcune volte sono stati uccisi anche perché soli, il caso viene citato per Libero Grassi, oggi non è più possibile, perché Libero Grassi non avrebbe trovato la sua organizzazione contro, oggi troverebbe, come già dimostra De Fano, un'organizzazione, la sua organizzazione a favore, schierata e così via, e questo è un elemento di difesa. Falcone e Borsellino non erano soli, perché avevano un grande consenso popolare, se vi ricordate, ma si erano avvicinati troppo al nodo mafia politica. Pio La Torre non era un uomo solo, eravamo tutti lì, e non solo quelli che lavoravamo con lui, ma il suo partito, e non a caso ai funerali che si organizzarono, io sono stato, siamo tra quelli che poi era lì per motivi di ufficio, vuol dire, si sono organizzate soltanto con un semplice giro di telefonate. E siccome oggi c'è la ricorrenza di Aldo Moro, ricordo che allora alla segreteria regionale abbiamo organizzato la manifestazione dalle 8:30, 9:15 è arrivata la notizia, alle 11:30 a Piazza Politeama, Italo credo che se ne ricorderà naturalmente, con la mobilitazione della città, delle fabbriche, degli uffici, dei luoghi di lavoro, delle scuole e così via. Quindi non era solo Moro, eppure è stato ucciso, lì erano Brigate Rosse, qui erano brigate mafiose quelle due. Per Santi Mattarella, certo, si trova esposto, ma non era solo. Cioè il concetto della solitudine funziona sempre. È un elemento ambiguo naturalmente, intendiamoci. Il problema vero è che si erano avvicinati troppo. Quando Pio La Torre intuisce che soltanto quella che poi diventerà la legge a lui intitolata
soltanto con l'identificazione del reato di associazione di stampo mafioso, per cui se siamo qui tre che apparteniamo alla mafia, indipendentemente dal fatto se ci trovano con la pistola in mano per sparare cose, comunque per il semplice fatto di appartenere alla mafia siamo condannati, e poi i nostri beni possono essere sequestrati e confiscati, quella diventa l'intuizione rivoluzionaria. Non a caso abbiamo parlato di spartiacque della legge dell'impegno antimafia con la legge dell'82, cioè quella che appunto diventa l'Ognone la Torre. E dalla Chiesa non era solo, è chiaro che nel momento in cui dice badate, non guardi in faccia nessuno, cioè non tutelerò il rapporto tra mafia e politica, si espone enormemente al rischio di viene ucciso. Ma quando andava nelle scuole dalla Chiesa non era solo Rocco Chinnici, non era solo, io ricordo personalmente la manifestazione col primo comitato popolare di lotta antimafia lì nel triangolo, cioè nella mia terra d'origine, diciamo, e con Rocco Chinnici come con le scuole, con la gente e così via. Ora, vengono uccisi, non sono state tutelate, e questa è l'altra parte della domanda, adeguatamente, da chi? Da quel potere politico che si sentiva minacciato in questi rapporti. Perché era difficile non sapere che Lima e Ciancimino, uomini potenti di quel partito, allora che non esiste più ormai, perché la storia politica di questa nazione è cambiata, non c'è più nessuno dei partiti a cui ci riferiamo di 20 anni fa praticamente, non c'è più la DC, non c'è più il PC, non c'è più il PSI, PLI, il Partito Repubblicano, cioè formazioni storiche che hanno costruito la democrazia e la Repubblica di questo paese. Rimane però il legame e anche la tentazione sempre rinnovata di ristabilire un rapporto forte tra mafia e politica, perché la politica ha bisogno della mafia, la mafia ha bisogno della politica. Ma che cosa è cambiato, abbiamo detto anche in qualche discussione precedente? Il fatto che la mafia è diventata un soggetto politico, mentre ieri era un semplice braccio esecutivo della politica, oggi è diventato un soggetto politico. Per cui quando uccide Mattarella, quando uccide Reina, quando uccide Lima, quando via di sede, ovvio la Torre e così via di sede, cioè i vertici politici dei partiti di allora, e interviene oggi con le stragi dell'82, poi con le stragi del 92, poi continua con gli altri omicidi dopo queste parti, che non hanno soltanto rilevanza politica ma anche istituzionale e così via, diventa un soggetto politico. Non a caso, vi ricordate il famoso papello, l'appello per trattare con lo Stato, come facevano le Brigate Rosse con il rapimento Moro, perché la strategia poi alla fine è analoga, perché Reina voleva trattare con lo Stato, che cosa? Voleva trattare l'eliminazione del 41 bis, cioè l'isolamento anche quando va in galera, perché quello che teme il mafioso è che gli espropriano la roba la quale ha lavorato tutta la sua santa vita, e soprattutto non possa più esercitare il suo comando anche da una cella di carcere, perché anche da lì si può esercitare un forte comando. Ecco, questo è il ragionamento complesso. Ha bisogno di una continuità dell'impresa. Io vi ringrazio per la vostra pazienza, ci avete ascoltato ancora una volta con grande impegno. Ci rivedremo alla manifestazione di aprile e cui faremo sapere il tempo. Grazie, buon lavoro a tutti.